Laser.
Sono più di 10.000. Li guardo dall'alto, da una gru che mi è stata concessa come punto di osservazione privilegiato per me, unica donna in un mare di uomini. E da quassù mi è tutto chiaro. Gli Houthi, così abbiamo imparato a conoscere i miliziani sciiti dello Yemen che fanno la guerra a Israele e a Trump, sono tanti e fanno sul serio. Così tanto sul serio che osano sfidare la più grande potenza mondiale da un paese dimenticato che però nessuno è riuscito a sconfiggere in 10 anni di guerra. Non i sauditi, non gli Emirati Arabi Uniti, non gli americani che lanciavano droni sul paese già negli anni 2000 per stanare Al-Qaeda. Adesso i droni, quelli leggeri, ce li hanno loro, gli Houthi, e li usano per 2 scopi. Attaccare le navi occidentali sul Mar Rosso e filmare questa manifestazione. Io resto dove sono, nascosta su un camion attrezzato. Accanto a me c'è un ragazzino di 15 anni delle forze speciali con un mitra. Di fronte a me ce n'è uno di 8 che parla da un palco con un mitra. Dice che darà se stesso per la causa e che lo Yemen è una grande nazione, che nessuno la sconfiggerà. Qui, tra questi 10.000 miliziani, ci sono anche migliaia di bambini. Brandiscono bandiere della Palestina e dello Yemen. Uno, dai lunghi capelli, ha una bandana gialla della milizia libanese Hezbollah. Un altro agita la bandiera con l'immagine dell'albero di cedro. Tutti gridano convintamente morte all'America, morte a Israele. Non c'è nessuna differenza tra giovanissimi e adulti. La causa qui è più importante della convenienza.
Questo è un segno di vittoria. Non avremo mai paura di loro o delle loro armi, ma anzi saremo ansiosi di incontrarli e chiedere a Dio giorno e notte di essere uccisi per diventare martiri. Questo è il dovere più umile che possiamo offrire.
Abad Yahya Saleh ha 20 anni ed è sostenitore convinto del partito degli Houthi, Ansarullah. Lo sostiene senza se e senza ma.
Siamo venuti qui per rispondere alla chiamata di ieri del nostro leader Abdul Malik al-Houthi, che continua ogni venerdì dall'operazione militare Flood al-Aqsa di Hamas. Qui rinnoviamo il nostro sostegno alle forze che si oppongono all'aggressione contro i popoli oppressi in Palestina e Libano. E stavolta abbiamo un messaggio anche per gli Stati Uniti e la loro nuova amministrazione. Finché continueranno a sostenere il regime sionista, daremo loro filo da torcere. Chi sostiene che la nuova amministrazione americana porterà la pace non ha capito nulla degli Stati Uniti. Quel che non cambia sarà la fede al nostro sforzo in sostegno dei fratelli palestinesi. Se Israele non si fermerà, nemmeno noi ci fermeremo, anche a costo di dover far zampillare il nostro sangue e ridurre i nostri corpi a pezzi.
Abad viene da Hajj, una regione che ha dato parecchi miliziani alla causa. Agli occhi chiari, la giacca, il vestito lindo e lo scialle in tinta con l'azzurro grigio delle sue iridi, e ha un Kalashnikov a spalla, che qui in manifestazione è concesso solo a pochi eletti. Il palco delle manifestazioni del venerdì è protetto da una cintura di 7 checkpoint con metal detector e solo i membri certificati del partito o delle forze speciali possono portare dentro le armi. Il motivo è presto detto e ce lo spiega il responsabile della sicurezza del sito, che chiede di rimanere anonimo. dopo gli assassini degli altri leader dell'asse della resistenza, in Libano, in Iran, abbiamo innalzato tutti i livelli di sicurezza. Non sai mai da dove può arrivare la minaccia. Del resto, tra i leader dell'asse della resistenza, ci manca solo un assassino in Yemen. La paranoia attanaglia la dirigenza Houthi, che cerca di non darlo a vedere. I ministri e i generali si fanno vedere in piazza, ma con il contagocce. Se ci sono, contano poco, come il ministro della cultura e del turismo.
Siamo qui oggi e ogni venerdì per rispondere al discorso che il nostro leader Abdul Malik ha descritto come l'incursione dell'esercito del profeta Muhammad, e siamo qui dalle 3 del pomeriggio in risposta alle istruzioni del nostro leader. Il nostro messaggio è di reagire in conseguenza ai cambiamenti che avvengono nella regione e nel mondo, e adesso riguardano anche l'uscita di Biden e l'arrivo di Trump alla presidenza americana. Ci aspettavamo che la nuova amministrazione non avrebbe fatto ciò che è stato fatto da quel sionista di Biden, ma siamo pronti e la nostra risposta sarà sempre attraverso missili e droni ad alta quota che vedrete lanciati verso le terre occupate di Palestina, nel Mar Rosso e nel Mar Arabico.
Circa a metà viale sono stati issati a distanza parallela e scenografica i ritratti dei leader di Hamas e Hezbollah assassinati da Israele: Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Hassan Nasrallah. Le pose sono sempre le stesse: il sorriso di Nasrallah è sempre placido, il sopracciglio di Sinwar costantemente alzato, la mano di Haniyeh è plasticamente benedicente. Sono identiche a quelle che gli abitanti di Sana'a hanno applicato sui lunotti delle loro auto e che i ragazzini mendicanti vendono per un Yemen in rial ciascuno ai semafori. Qui ognuno a suo modo è partigiano di Allah. Appena fuori dalla manifestazione del venerdì e da questo bagno di propaganda, il paese appare per ciò che adesso è: una società di poveri che vive alla giornata, che si nutre di espedienti senza particolari ambizioni, se non quella di sopravvivere al passaggio dal giorno alla notte, ma con un enorme divario tra i pochi ricchi e i tanti poveri. I pochi ricchi li trovi girato l'angolo del viale al-Sabain, dopo la manifestazione. Sono i familiari dei dirigenti del partito Houthi, Ansarullah. Sono funzionari governativi che sono riusciti a restare in sella, buoni per tutte le stagioni, ma soprattutto molto bravi a traghettare se stessi con abilità dal regime precedente al nuovo. Sono businessmen a cui nessuno può dire di no, importatori di auto di grandi cilindrate, produttori agricoli di khat, la più consumata droga locale. Infine, sono mediatori e negoziatori con Teheran, il migliore alleato degli Houthi. Il venerdì mangiano al ristorante Al Kalat, il Castello, una struttura a 3 piani su strada Beirut, la parallela di Viale al-Sabain. Dentro c'è ogni ben di Dio e i tavoli sono tutti pieni. Dalle finestre del ristorante si vede il nuovo lotto in costruzione di housing di lusso, appartamenti monofamiliari ma ampi, in vendita a $200,000 a unità. Se li potranno permettere in pochi, ma sono quelli che contano e che dopo pranzo vanno alla caffetteria Al Karaz. Qui c'è una vera torrefazione di caffè yemenita, qualità arabica, pregiatissimo, e 3 piani di sale da tè per uomini, per donne, per famiglie, con una scelta di 20 tipi di dolci internazionali e 50 bevande al caffè. Il proprietario ci dice che il design della sala è ispirato all'Nespresso, e ne va estremamente orgoglioso.
L'idea mi è venuta perché mancava un posto di classe a Sana'a. Però per tutti, soprattutto per i giovani e per le donne che volessero avere un posto tranquillo ed elegante dove stare e potessero gustare la qualità del caffè yemenita. Questo è un prodotto nazionale che va valorizzato e che sta diventando sempre più competitivo nel mercato della degustazione internazionale. Il nostro caffè viene da Araz, che è un'area del nord ricca di alberi e di bacche di qualità. Perché uno dei nostri obiettivi è non solo valorizzare la produzione interna rispetto all'importazione, ma anche fare conoscere all'esterno il nostro caffè, il caffè yemenita. Essendo un buon prodotto, va anche gustato in un bel posto.
Il fatto è che qui si entra solo se in tasca hai almeno $50, pari a 12.500 yemeni rial. Vale a dire, per lo yemenita medio, la paga di 20 giorni di lavoro per sfamare una decina di bocche in famiglia. Dunque questo è il regno dell'elite, il governo che gestisce la cosa pubblica, taglieggia i commercianti, ma non redistribuisce al popolo. Gli yemeniti sono stati dimenticati da 10 anni, da quando è scoppiata la guerra civile che ha diviso il nord dal sud, il governo centrale filo saudita, dal nuovo governo degli Houthi, fedeli all'Iran. E adesso, con il taglio degli aiuti umanitari da parte degli Stati Uniti e le sanzioni internazionali imposte al regime degli Houthi, agli yemeniti rimane solo la speranza. Non quella realista che tutto finisca, ma quella utopica, in attesa che la morte li liberi. Come nel campo di Darawan, appena fuori la capitale Sana'a, un purgatorio di melma e copertoni dove si muore di fame, di epidemie, di mala sanità, dove la dignità non è un'opzione sul piatto della povertà assoluta.
Il tumore allo stomaco cresce e gonfia sempre di più e mi fa tremare tutta. Ma dicono che non c'è niente da fare. In ospedale mi chiedono sempre più soldi. Non fanno altro che farmi ecografie, ma ci vogliono troppi soldi per la chirurgia e per la chemio. Che Dio ci guardi, è tutta colpa di chi ci ha fatto cadere in questa guerra, di chi ci ha messo in questa situazione.
Zahra Ahmad Zaid è sfollata da 9 anni. Viene dalla città di Sada, cuore della resistenza Houthi. Da qui vengono tutti i leader del partito Ansarullah, il fondatore Badr el-Din, il leader attuale Abdul Malik, i suoi fratelli e i suoi cugini, tutti con ruoli dirigenziali. Lei è soltanto una poveraccia, insiste per mostrarci l'addome enfiato come prova della bontà delle sue affermazioni. Le crediamo senza bisogno di visitarla quando ci mostra tutte le carte. Ha subito 3 chirurgie nell'ospedale egiziano Al Jumuri, 19.000 yemeni rial in totale, distribuiti in 3 cifre da 6.000, 4.000 e 3.000 già pagate. Per il resto del debito non ha più soldi e non può accedere alla chemioterapia né agli antidolorifici. Come lei, nella sua stessa situazione, sono tutte le famiglie del campo che hanno un malato in casa, ma non hanno denaro abbastanza per provvedere alle cure. Amin Hussein Ahmad Zain va in giro per il campo con il sacchetto intestinale sistemato alla bella e meglio tra il primo giro della gonna e la cintura. La sua tenda è sporca, i suoi bambini sono 4 e durante la giornata vanno a mendicare. Era un calzolaio, adesso non può nemmeno chinarsi per allacciarsi le scarpe.
Ho il sacchetto intestinale esterno da 4 anni e mezzo, ma resto così. In ospedale mi hanno chiesto per un intervento 400.000 yemeni rial, ma non ce li ho.
In questo campo non c'è limite all'abisso. In una tenda isolata dalle altre vive la famiglia di Hassan Ali Hajj.
Mia moglie ha 4 figli. Sia lei che i figli non ci stanno con la testa. Hanno problemi psichici. In particolare uno. Proprio niente, non c'è niente da fare.
Moglie e figli hanno lo sguardo perso, assente. Nella tenda dei figli le condizioni di vita sono inaccettabili, il fetore è insopportabile. La somma totale tra guerra, povertà, malattie e disabilità si traduce in un girone infernale i cui abitanti sanno di essere dei poveri diavoli, ma si sono rassegnati a non aspirare nemmeno al purgatorio. Eppure, 10 anni fa, gli abitanti di questo campo avevano delle condizioni di vita accettabili. Sono arrivati tutti dal nord, sfollati dalle aree da cui è arrivato anche il nocciolo duro della milizia Houthi. Le città di Sada, Hajja e Hodeida, le più vicine al confine saudita, sono state bombardate intensamente da Riyadh negli anni scorsi. Adesso sono bombardate anche dalla coalizione anglo-americana e da Israele. La ragione principale è la presenza in questi luoghi di strutture fondamentali per l'autonomia del governo del Nord: centrali elettriche, antenne di trasmissione radio e telefoniche, industrie alimentari e di trasformazione, un porto commerciale a Hodeida, il più grande del nord dello Yemen, un hangar militare. Decidiamo di ripercorrere questa strada al contrario. Ci sono montagne altissime che digradano in valli morbide, sorvolate da uccelli rapaci, alberi di caffè e villaggi e capri arrampicati sulle alture, fichi d'India, eucalipti. Arriviamo alla costa verdeggiante, dove le papaie e i canneti fanno capolino a centinaia dai torrenti d'acqua che nascono sulle montagne e arrivano fino a qui. Sul ciglio della strada, i figli dei contadini vendono frutta, fasci di canne e un dolce popolare, la harissa, ripieno di frutta secca, rosso, grumoso, delizioso. Nell'andare, ogni pick-up suona le hit strumentali che si ascoltano ai matrimoni. Anche nei paesi in guerra esistono degli angoli di paradiso che non ti aspetti. Appena arrivati nella città di Hodeida, veniamo a sapere di un bombardamento israeliano. Ha colpito la centrale elettrica e la risposta di Israele agli attacchi con missili e droni che gli Houthi lanciano periodicamente su Tel Aviv. La centrale non è distante dalla zona del porto. L'esplosione causerà un blackout di 2 giorni e la chiusura temporanea delle industrie alimentari che sono risorte nell'area negli ultimi anni, dopo che i bombardamenti sauditi del 2016 avevano distrutto le fabbriche di scatolamento del tonno e di produzione industriale di yogurt, latte e gelati. Il governatore della città di Hodeida, Mohammed al-Ukhlaisi, ci tiene a farci da scorta.
Il popolo di Hodeida sta formando una forza forte per affrontare l'aggressione e la sua arroganza. Gli Stati Uniti, Israele e il Regno Unito, che prendono di mira i siti umanitari, non lo fanno solo per raggiungere i loro obiettivi. Questa è un'aggressione brutale che mira a distruggere lo Yemen con tutte le sue componenti sociali e di vita.
Il governatore ci porta dentro l'area militare. Qui è attraccata la Galaxy Leader, la nave battente bandiera israeliana, piratata dagli Houthi alla fine del 2023. Il personale a bordo, all'epoca catturato, è stato appena rilasciato in concomitanza con il primo cessate il fuoco a Gaza. Ma la nave resta un trofeo dell'ardire della milizia, il simbolo della resistenza yemenita. Sulla nave, a cui si accede con delle scialuppe guidate da miliziani adolescenti riccioluti, ogni angolo è pattugliato. A bordo soffia il vento dei mari tropicali e l'orgoglio dei partigiani di Allah è condensato in 3 bandiere sventolanti a prua: la palestinese, la libanese e la bandiera della milizia Houthi. Si dice che non distante da qui partano missili e droni, ma le rampe di lancio sono mobili e vedere un hangar dentro il porto non significa necessariamente che qui ci sia qualcosa. Il governatore glissa e ci porta altrove. Incontriamo Mujib Shamsan, analista politico che qui va per la maggiore ed è ospite in tutti i dibattiti televisivi. Insiste su un punto fondamentale della strategia Houthi: l'antiamericanismo.
Gli inglesi e gli americani hanno cercato di promuoversi e di presentarsi come aventi diritto di rimanere nel Mar Rosso, così che possano rimanerci ed entrarci come vogliono, sebbene il Mar Rosso non sia fondamentalmente un lago aperto. Sì, certo, possono attraversarlo, ma non per presentarsi come i loro protettori. Il Mar Rosso è un lago chiuso e nessun paese che si affaccia su di esso ha il diritto di controllarlo. Queste potenze hanno imposto questa narrativa con la forza della loro influenza e hanno cercato di rendere lo stretto di Bab al-Mandab uno stretto internazionale. Tuttavia, non riusciranno perché lo Yemen oggi si è sollevato con volontà e forza e tutte le altre strategie non possono bloccare le nostre operazioni. Perché? Perché in primo luogo non abbiamo danneggiato nessun attore che non stesse partecipando all'aggressione a Gaza e non stesse sostenendo il nemico sionista. Ci sono stati molti tentativi da parte degli americani di esagerare e presentare la questione come una minaccia alla navigazione internazionale nel Mar Rosso e al commercio globale, ma questa narrativa con noi non funziona.
L'antiamericanismo qui sarà pure un valore, ma nelle storie dei poveri diavoli che vivono di pesca sul mare è solo una iattura. Al mercato del pesce di Hodeida sono le 6 del mattino e l'asta è appena cominciata. Centinaia di uomini si affollano in uno spazio di 300 metri quadri. Si vendono triglie, sardine, cernie, gamberi, ma soprattutto tonni a pinne gialle e piccoli squali. È il pescato più prelibato, più redditizio, ma anche quello che può costare la vita.
Mi chiamo Ahmed Ahmed Yahya Abdujarad. Sono nato nel 1970 nel governatorato di Hodeida. Vivo nella città di Hodeida e lavoro come pescatore dal 1980. Eravamo in una battuta di pesca in mare quando è arrivato un aereo da guerra saudita che ci ha preso di mira. Mio fratello e mio figlio sono stati uccisi. Altri e io siamo rimasti feriti e siamo stati prelevati alle 10 del mattino dopo e portati qui. Ma ci sono stati molti problemi e siamo riusciti a malapena a ricevere le cure mediche necessarie in ospedale. Avevamo paura quando siamo usciti e tornati in mare di nuovo, perché gli aerei da guerra ci volavano sempre sopra. Poi ho avuto degli attacchi di panico mentre stavo in mare a lavoro, perché senti che morirai comunque a causa di questa aggressione. Adesso vengo a lavorare qui per $1 o $2 al giorno. Abbiamo perso tutte le nostre barche.
Ahmed ha una certa età e deve rassegnarsi a mollare il colpo, ma ai più giovani succede anche di peggio. Mohammed Mahmoud Hamid ha subito l'arresto, il confino e le torture peggiori.
Sono stato arrestato dalla marina sudanese mentre ero nelle acque yemenite. Eravamo 11 pescatori quando ci hanno catturati e ci hanno messo in prigione per 6 mesi. Siamo stati esposti a colpi di arma da fuoco durante l'arresto e sono rimasto ferito qui, il che mi ha causato una disabilità permanente. Sono stato arrestato per 3 mesi in una prigione in Sudan e poi ci hanno trasferito a Khartoum, dove siamo stati intensamente torturati e non ci è stato permesso di comunicare con le nostre famiglie. Niente cibo, solo torture. E quando ci hanno interrogato siamo sempre stati accusati di essere membri della milizia Houthi, mentre siamo solo pescatori e non abbiamo nulla a che fare con tutto ciò che sta accadendo nello Yemen. Era solo una scusa per fare del male ai pescatori senza un riparo o una via di fuga, perché sopra è il cielo e sotto è l'acqua e abbiamo solo Allah con noi. Siamo rimasti 6 mesi senza cibo, senza soldi e senza comunicare con le nostre famiglie. Le torture consistevano nell'impedirci di mangiare e picchiarci ogni giorno dalle 20 alle 22. Usavano schiaffi, chiodi, fuoco, scosse elettriche. È durata per 3 mesi.
Muhammad ha uno squarcio di sbieco sul costato che lo fa sembrare un Cristo redivivo e nonostante tutto non se la sente, dice, di manifestare o entrare nella milizia Houthi. Voglio continuare a pescare, aggiunge. Non sapremo mai se sotto coperta tenesse solo la fiocina o anche dei Kalashnikov per alimentare la resistenza contro gli americani e i loro alleati sauditi o sudanesi, ma non ci stupiremmo se avesse accettato di contrabbandare un carico di armi solo per sfuggire alla miseria più nera. Nella guerra decennale più dimenticata al mondo, non tutti i partigiani hanno una fede incrollabile in Allah.